Ci siamo? Siamo in una settimana particolare dove tutto il mondo in qualche modo si ferma e ricorda un evento centrale, alcuni fatti centrali, non soltanto per i cristiani, ma per l'umanità intera, la morte e la resurrezione del Signore Gesù Cristo. E noi non possiamo trascorrere questo periodo dell'anno in modo indifferente. Anzi, se da un lato c'è molto cristianesimo nominale, no, che con superficialità affronta questi temi, noi che vogliamo vincolarci e attaccarci sempre di più alla parola di Dio, questa settimana rappresenta un'occasione importante per approfondire, per scoprire, per gustare nuovamente le ricchezze e le grandezze e la profondità del Vangelo del Signore Gesù Cristo. Per questo motivo oggi, venerdì prossimo, la sera alle 20:30, faremo un incontro speciale dove insieme alla meditazione del Vangelo continueremo a pregare gli uni per gli altri per riscoprire la forza del messaggio della croce, e domenica prossima ci concentreremo in modo speciale sul messaggio che questa settimana comporta. Il tema di oggi ha a che fare con i fallimenti. Io non so come tu ti trovi con il fallimento, no? Spesso è un argomento che, come dire, non affrontiamo con facilità. La nostra società non si concentra molto sui fallimenti, sugli insuccessi. Anzi, se tu ti guardi attorno, quello che conta è il Guinness, cioè il risultato eccellente, il successo. In realtà, la Bibbia ci dice che questa idea, questo modo di considerare la vita come una collezione di successi è in qualche modo un modo sbagliato. La vita non è una collezione di successi. Il successo non è la cosa che caratterizza la nostra vita. Anzi, se noi siamo sinceri con noi stessi, se noi siamo sinceri con gli altri, scopriremo una sola cosa, che io e te siamo esperti di incompetenza. Siamo esperti di incompetenza. Ci sono molte cose che non riusciamo a fare o che facciamo male. Siamo incompetenti nelle relazioni con gli altri. Siamo incompetenti nel lavoro. Noi siamo incompetenti quando ci relazioniamo con Dio. Siamo incompetenti quando proviamo a raggiungere un obiettivo e sbagliamo. Siamo incompetenti nell'educazione dei nostri figli. Siamo incompetenti nello sviluppo della nostra spiritualità. Siamo persone, siamo un popolo, no, segnato dai fallimenti, dalle molte incompetenze, non dai successi. Eppure, secondo la mentalità di questo mondo, se tu sbagli, se tu non raggiungi il target, se tu non raggiungi un obiettivo, sei un fallito e come tale vai escluso. Però questo non è il messaggio della Bibbia. Questo non è il messaggio della Bibbia, e come scopriremo oggi, il messaggio della Bibbia è totalmente differente da questo. Anzi, non soltanto la Bibbia dice che i fallimenti sono importanti, non soltanto la Bibbia dice che la nostra incompetenza, Dio, come dire, è nota al Signore, ma che Dio opera attraverso il mio e il tuo insuccesso. Dio opera attraverso il mio e il tuo fallimento. Dio opera attraverso la mia e la tua incompetenza. E questo è il messaggio della croce. Amici, noi se dovessimo fondare un'associazione, non sarebbe l'associazione delle persone perfette, no? Ma forse ci incontreremo, no? In qualche betola sperduta, da qualche parte, no? A incontrarci per raccontarci quante cose male facciamo, non quali sono le nostre eccellenze, i nostri lustrini, le nostre cose che luccicano. Ecco, questa è la vita, fratelli. Questa è anche la vita spirituale, è una collezione di insuccessi. Allora immagina di costruire una storia, di leggere un libro, un libro di storie degli insuccessi. Immagina un libro che ti racconti, o un film che ti racconti i maggiori insuccessi della storia. In mezzo a questa narrazione c'è anche tu, con la tua vita, con le cose che stai sperimentando. Come ti comporteresti? Come reagiresti? Ora, sapete cos'è straordinario, fratelli? Che nel centro del Vangelo c'è la storia della croce e della resurrezione di Gesù Cristo. È vero? Questo è il cuore, il perno del Vangelo. E se tu vai ad approfondire, a fare un focus in questa storia, nella storia della croce e della resurrezione di Gesù Cristo, sai cosa scopri? Che al centro della storia della croce, cosa c'è? C'è un insuccesso, anzi due. Al centro della storia della croce, al centro di questa narrazione, di questo fatto che ha sconvolto la storia dell'universo intera, c'è un insuccesso, anzi ce ne sono due. C'è l'insuccesso di Giuda, c'è l'insuccesso di Pietro. C'è il fallimento di due dei discepoli del Signore, che più di altri forse erano vicini a Lui. Guardate, fratelli, questa non è una cosa banale. Nel cuore della redenzione, nel cuore della storia della redenzione, la Bibbia ci dice che il perno, che accanto alla croce c'è subito la dimensione dell'incompetenza, dell'insuccesso. Eppure, noi spesso ignoriamo questo. Evitiamo. Cerchiamo una vita diversa. Io questa mattina voglio parlarvi di un insuccesso che tutti conosciamo ma che spesso dimentichiamo. Ed è l'insuccesso di Pietro. Lo comprendiamo, ve lo ricordate, Pietro, l'apostolo, no, il grande discepolo, la persona spavalda, l'uomo che più di altri, no, era pronto a difendere. Bene, nella storia della croce, il sabato, qualche giorno prima che Gesù morisse in croce, Pietro lo tradisce. Terribile. Prendi con me il Vangelo di Matteo, al capitolo 26. Verso 69. Una storia che tutti comprendiamo, che tutti conosciamo. Una storia tragica. È una storia con la quale io e te possiamo identificarci senza molte difficoltà. Allora immagina, mentre leggiamo, immagina la scena, Matteo 26, verso 69. Matteo 26, verso 69. Questa è la parola del Signore. Pietro, intanto, stava seduto fuori, nel cortile. E una serva gli si avvicinò e gli disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti e disse: non so che cosa dici. Come fu uscito dall'atrio, dal cortile, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli, Pietro, negò di nuovo, giurando: io non conosco quest'uomo. Di lì a poco, quelli che erano lì si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora Pietro incominciò a bestemmiare, a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto prima che il gallo canti: tu mi rinegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente. La storia di Matteo, fratelli, è una storia piena di ironia, ma che è anche scioccante. È una storia che ci dipinge un quadro incredibile. Guarda un po' quello che ci sta dicendo Matteo. Da un lato c'è Gesù, il figlio di Dio, che sta rischiando, corre il rischio di perdere la sua vita. Che malgrado questo rischio, Gesù rimane fermo, stabile, non si muove. È lì, solido, sui suoi passi, sulle sue convinzioni. C'è Gesù che rischia la vita e rimane fermo. E c'è Pietro che non rischia nulla, che rischia un po' di reputazione e commette e tradisce Gesù. Da un lato c'è Gesù e da un altro c'è Pietro. Da un lato c'è il Signore Gesù che giura, che giura e dice tutta la verità, costi quel che costi, e dall'altro c'è Pietro che giura e dice bugie, menzogne. Da un lato c'è il Signore Gesù che è accusato ingiustamente di blasfemia. Gesù è accusato di blasfemia. I fratelli pakistani sanno cosa significa. Perché viene accusato e gli viene detto: tu hai detto di essere figlio di Dio, quindi hai peccato, quindi meriti la morte. Gesù è ingiustamente accusato. E non è vero, e sta fermo. E dall'altro lato c'è Pietro, che non è accusato di blasfemia, ma fa blasfemia, perché impreca e bestemmia nei confronti del Signore Gesù. Ora, alcune versioni bibliche, alcune versioni della Bibbia provano ad ammorbidire quanto parla di imprecare. Dicono, beh, ma lui imprecava contro se stesso. No, il testo qua dice lui imprecava. Lui era talmente preso dalla paura che ha incominciato a imprecare, a fare una cosa terribile. Da un lato c'è il Signore Gesù, c'è un Signore Gesù che guarda Pietro, prima, e poi dall'altro lato ci sono due, tre serve, tre donnette, senza nessun potere, il cui sguardo fa tremare Pietro. Questo è lo scenario che ci dice Matteo. Pietro non è l'eroe. Pietro qui è l'antieroe. È colui che è contrario a ogni eroe. Immagina però, sai chi era Pietro? Te lo ricordi cosa ha fatto Pietro finora? Guardate, Pietro non è un personaggio a caso. Pietro era il discepolo del Signore Gesù, che aveva la spada con lui, che usciva, che girava armato, e che nell'oscurità del giardino, di fronte ai soldati, fu pronto a prendere la spada e a fare delle cose che non doveva fare. Ora Pietro trema di fronte a una ragazzina che lo guarda. Guarda che Pietro era l'uomo, è stato l'uomo che fino, come dire, no? Che qualche mese prima aveva raccolto a pesca una quantità di pesci che non poteva contenere, che la rete non poteva contenere, e aveva sperimentato questo glorioso miracolo del Signore Gesù. Era lui. Adesso Pietro si scioglie di fronte a una situazione imbarazzante, inutile. Pietro è l'uomo che era stato coraggioso e aveva molte buone intenzioni. Signore, io non ti tradirò mai, anzi! Adesso Pietro non è più quello là. Pietro la roccia, Pietro la pietra, come Gesù lo ha chiamato, adesso è diventato un budino scaduto, molle, molliccio. Una gelatinoso. La roccia non è più tale. cari fratelli, Pietro ha fallito, Pietro sbaglia, Pietro ha tradito il Signore Gesù improvvisamente, Pietro ha fatto una cosa terribile, e subito dopo ci dice il testo, alla fine di tutto quello che ha fatto, il verso 75, se ne andò fuori e pianse amaramente. Questo è Pietro. Questo è Pietro. E io questa mattina voglio vedere con te, assieme a voi, tre cose. La prima, che il fallimento è un fatto. Il fallimento è reale. La seconda, che il fallimento è previsto da Dio. E la terza, che il fallimento può essere perdonato. La prima, il fallimento è una realtà. Il fallimento è un fatto. Immagina, pensa alla Bibbia, conosci la Bibbia? Fai una scansione di tutta la storia biblica. Fai una scansione mentale di tutto il messaggio della Bibbia. Quanti fallimenti trovi? Pochi o tanti? Abramo, Adamo ed Eva hanno sbagliato, fallirono ed erano in un ambiente perfetto. Abramo ha fallito, ha detto delle bugie che riguardavano la sua moglie verso Agar. Samuele ha fallito, non si è comportato in modo proprio, no, ha sbagliato nell'educazione dei suoi figli, lui che aveva condannato, che aveva giudicato Eli per la stessa cosa. Gideone ha fallito subito dopo la vittoria con i Medianiti. Mosè ha fallito nel deserto. Davide ha fallito diverse volte, l'uomo che era secondo il cuore di Dio ha sbagliato non solo nell'adulterio, ma anche nella gestione della sua famiglia e del suo regno. Ogni re di Israele, ci dice la Bibbia, che ha fallito, che ha avuto diversi fallimenti. Il popolo di Israele, nel suo intero, nel suo complesso, è un popolo segnato da numerosi fallimenti, da numerosi insuccessi. La storia della Bibbia è una storia piena di fallimenti. Piena. Di cosa ci sorprendiamo, fratelli? Il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento anche ci dice che spesso i discepoli, la Chiesa primitiva, i cristiani fallirono e hanno avuto insuccessi. Matteo, sai perché Matteo qui ci parla soltanto di Pietro? Dove sono gli altri discepoli? Dove sono gli altri? Semplice. Se erano già andati. Non c'erano più. Matteo si concentra su Pietro perché gli altri, lui è l'unico che era finora rimasto. Gli altri hanno pensato bene di organizzarsi in tempo e di fuggire, di scappare, di allontanarsi da questo personaggio che adesso stava diventando problematico, difficile. E Matteo ci dice proprio questo, Matteo 26, verso 35, no? Dopo che Pietro gli disse: quant'anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Ma dove sono tutti i discepoli ora? Non ci sono più. Fuggirono tutti, non erano più. La Bibbia, fratelli, ci dice che il fallimento è un fatto. Ma non è una sorpresa. Non è una sorpresa. Sai perché? Perché la Bibbia fa una radiografia del cuore dell'uomo, fa un esame cardiologico di una perfezione, di una precisione, che nessuno può smentire. Nessuno. La Bibbia sa come siamo fatti e di quali sono i rischi che io e te corriamo. Prendi come il libro della Genesi, fin dall'inizio, non è una novità. Genesi 6, verso 5. Guarda con me, vorrei che vedeste alcuni versi. Genesi 6, verso 5. Genesi 6, verso 5, contro, magari c'è una cultura contemporanea che ci stordisce di pensiero positivo, ma guarda qual è la radiografia biblica. Ci dice, guarda che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Già, nel libro della Genesi, il loro cuore concepisce disegni malvagi in ogni tempo. Prendi Geremia 17, Geremia 17, verso 9. Prendilo con me, perché spesso quando noi sopravvalutiamo le emozioni e le esperienze, i nostri sentimenti, ci dimentichiamo di questa radiografia biblica. Genesi 17, verso 9. Cosa ci dice? Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo può conoscere? Questo è il cuore dell'uomo. Oppure, nel Nuovo Testamento, sai cosa ci dice la Bibbia dell'essenza dell'uomo? Romani 3, prendi con me Romani 3. Romani 3, verso 22 e 23. Questo è il referto biblico sulla nostra condizione. Romani 3, verso 22. Infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la visione della Bibbia. E Giovanni 1, verso 18, ci dice, prima Giovanni ci dice che chi non confessa, chi non riconosce di essere peccatore, inganna se stesso, prende in giro se stesso. Questo è lo scenario. Questo è lo scenario. Il fallimento è un fatto. Il fallimento è un fatto riconosciuto dalla Bibbia, ma non solo. Il fallimento è anche un fatto che noi riconosciamo anche dalla nostra esperienza. Non è soltanto la Bibbia che parla di fallimenti, ma pensa alla tua vita, pensa alla vita delle chiese, della nostra chiesa, pensa alla vita delle chiese, no, che magari hai frequentato prima. Pensa ai contesti missionari, se tu vieni da un contesto missionario, allora converrai con me, riconoscerai con me che il fallimento non soltanto è un fatto di cui parla la Bibbia, ma il fallimento è qualcosa che segna l'esperienza del cristiano costantemente, se non quotidianamente. Noi spesso pensiamo alla storia del cristianesimo come a una grande storia di successi. Grandi uomini di Dio, grandi predicatori, grandi opere, no? Miracoli, grandi situazioni. Se poi andiamo a usare una lente di ingrandimento, vediamo che anche la storia della Chiesa, che anche la storia del cristianesimo è segnata da numerosi insuccessi. E la cosa straordinaria, sai qual è? Non è tanto il fatto che io e te sbagliamo, che io e te pecchiamo, ma la cosa straordinaria è che Dio riesce, malgrado i nostri insuccessi, malgrado il mio fallimento, che Dio, malgrado tutto questo, riesce a condurre, a continuare, a portare avanti la sua opera. Io ho conosciuto, pensa anche alla vita della nostra Chiesa, o alla vita di una chiesa che tu conosci, quanti insuccessi? Insuccessi di tipo pastorale, fallimenti di tipo relazionale, gente che, come dire, no, che abbiamo sbagliato in molti modi, forse continuiamo a sbagliare. Immagina, no, pensa a cosa succede nella storia, ed è una piccola chiesa con una storia relativamente breve. Ma pensa alla storia di una, no, di una chiesa che, o di chiese che magari, no, hanno attraversato l'intero secolo. Quanti problemi, quante sofferenze. O pensa all'intera storia del cristianesimo, quanti scandali, quanti fallimenti, quanti uomini e donne di Dio che invece di stare saldi a un certo punto crollano, magari un po' prima di arrivare al premio, bluff. Pensa a quanta gelatina si è diffusa invece di roccia o solidità. Ma forse tu vieni da un contesto missionario. Noi abbiamo questo grande privilegio, no, come chiesa, no, di essere da molti anni coinvolti in partner con diverse agenzie missionarie ed è una grande benedizione, però pensa anche, no, a quanti, al fallimento missionario che spesso ha caratterizzato la storia anche della fondazione di nuove chiese o dell'opera missionaria. Pensa a quanti missionari si ritrovano in una situazione di estrema sofferenza e rinunciano e fanno cose sbagliate. Pensa, ci sono degli studi dove parlano, no, che c'è un altissimo tasso di mortalità missionaria, no, che negli ultimi anni sta aumentando notevolmente. Tu parti pieno di buone intenzioni, arrivi sul campo e bluff, sbagli e ti bruci. E sembra che non ci sia più via di uscita. Amici, il fallimento è un fatto. Il fallimento è una realtà. Nella Bibbia, nella vita della Chiesa, nella vita delle missioni. E non possiamo ignorarlo. E la storia di Pietro ci dice proprio questo. Tu non puoi ignorare il fallimento, devi trattarlo come Dio vuole. Comprendi? Cioè, a un certo punto io qua arrivo qua e mi preoccupa una cosa. Mi preoccupa, sapete cosa, fratelli? Se posso aprire il mio cuore completamente. L'illusione di avere una vita continuamente, una vita cristiana continuamente vittoriosa. Perché non è così. Perché non è così. L'illusione di chi in qualche modo ci installa nella nostra testa, no, lì, questo il pensiero che se tu sei un cristiano ripieno dello Spirito Santo, allora non avrai più problemi, non avrai più guai, non avrai più fallimenti, non avrai più imperfezioni, non avrai più insuccessi. No, no. Pietro era stato con Gesù. Non è così. Non è così. Noi ancora oggi cadiamo. Noi ancora oggi neghiamo Cristo. Noi ancora oggi rinneghiamo Gesù. Noi ancora oggi anche i più maturi di noi, anche le persone che hanno più esperienza e che si stanno impegnando più di altri nella santificazione, ma tu ed io, ci sono occasioni in cui non vogliamo essere troppo visibili come figli di Dio, in cui in qualche modo ritorniamo ai vecchi peccati che non dovremmo più considerare, in cui invece di continuare a vivere come il Signore ci vuole, ritorniamo nelle vecchie vie. Non è vero, fratelli? Non è così? Guarda la tua vita. Sai perché è importante allora, nel nostro culto, anche se spesso non è capita, questa fase che noi chiamiamo confessione dei peccati? Perché ci richiama a questo fatto. Non molte chiese lo fanno. Ma io penso che sia una delle cose più sane che noi possiamo fare quando veniamo ad adorare il Signore. Confessare i nostri fallimenti. Riconoscere davanti alla presenza di Dio. Signore, io ammetto il mio fallimento. Intervieni tu. Il fallimento è un fatto. Il fallimento è un fatto. E spesso noi pensiamo che il chiedere perdono, pentirsi, serva soltanto all'inizio della vita cristiana. E poi basta. No, no. Bisogna ritornare a Gesù continuamente. 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 Ecco perché la confessione dei peccati comunitaria. Ecco perché questo tempo nel culto. Perché bisogna farlo regolarmente. Vi ricordate l'esempio della spazzatura? Tu non ti liberi della spazzatura una volta per tutte nella vita, ma regolarmente te ne liberi. Questa è la confessione dei peccati. Il fallimento è un fatto. La seconda cosa che ci dice questo testo, però, non si ferma qui. ci dice che pur essendo un fatto così reale, pur essendo un fatto così diffuso, il fallimento è previsto dal Signore. Gesù ha previsto anche questo. Guardate Matteo 26, prendi con me alcuni testi, Matteo 26 verso 21. Il fallimento non coglie di sorpresa, non sorprende Dio. Il fallimento è previsto da Gesù, verso 21. Mentre mangiavano, il Signore Gesù dice, in verità uno di voi mi tradirà. Qui sono, durante l'ultima cena, Gesù già prevede che qualcuno lo avrebbe tradito. Lo sa Gesù, è una cosa a lui nota, e gli altri dicono, no Signore, ma cosa stai dicendo? È impossibile che succeda una cosa con tradimento adesso in un momento così. Gesù invece lo ha previsto, 26 verso 31, ancora. Guardate cosa dice Gesù, verso 31, allora Gesù disse loro, questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta. Gesù ha previsto, Gesù sa, Gesù non si lascia cogliere di sorpresa. No, 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 Signore, è impossibile, questa cosa non accadrà mai a noi, no? No, io mai, no, no, ma cosa, come cosa stai dicendo? Io sarò sempre al tuo fianco, Signore. Io ho fatto delle esperienze gloriose con te. Come, cosa vuoi che ti rinneghi, che mi allontani da te? Matteo 26, verso 34. E ancora, guarda, Pietro, Pietro stesso, al discepolo più spavaldo, più coraggioso finora. Cosa dice Gesù? Verso 34. Gesù gli disse, in verità io ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Il fallimento è previsto da Gesù. Gesù sa. Gesù conosce. Gesù ha tutto sotto controllo. E la Bibbia ci dice in modo molto chiaro che quando ciò accade, Gesù resta sotto controllo. Gesù non si lascia sorprendere dal mio, dal tuo fallimento. Non c'è nessun fallimento, nessun tradimento, nessuna situazione che può in qualche modo sconvolgere i piani del Signore Gesù. Gesù sa. Sapete, fratelli, la dottrina dell'elezione della sovranità di Dio, che ad alcuni no, crea turbamento, in realtà, sai cos'è? È quella profonda verità. È quella profonda che conforta i credenti. Che qualunque cosa possa accadere nella vita, tu sai che Gesù ha il controllo. Che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà. E che se tu appartieni a Lui, nessuno potrà mai rapirti dalla sua mano. Gesù sa. Gesù conosce il nostro fallimento. E questo, il fatto che Gesù conosce il nostro tradimento, non è l'autorizzazione a peccare di più, o a essere leggeri col peccato, no? Ma ci apre le porte alla guarigione. Perché se Gesù sa, vuol dire che Lui può capirmi. Matteo è l'unico, guardate, questa storia è una delle poche storie che c'è in tutti e quattro i Vangeli. Questo sta a significare che deve essere stata una storia importante per la Chiesa primitiva, no? Perché viene riportata da tutti e quattro. E Matteo, dopo che parla di Pietro, Pietro lo esclude, non ne parla più. Il Vangelo di Matteo non parlerà più di Pietro. Pietro compare negli altri Vangeli, ma non in Matteo. E compare in un modo un po' diverso nel Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni è un Vangelo, come dire, scritto da un apostolo che aveva un rapporto particolare con Gesù. Ed è lui con Pietro erano stati particolarmente vicini al Signore Gesù anche durante le ultime settimane del suo ministero qui in terra. E Giovanni 13, ad esempio, prendi con me Giovanni 13, è lo stesso. In Giovanni 13 si apre l'ultima cena, il Signore che lava i piedi, e qui il Signore Gesù dice, no, che annuncia il suo tradimento, che qualcuno dovrà tradirlo, dice che ci saranno discepoli che abbandoneranno lui, che lo rinnegheranno, no? Guarda il verso 38, Genesi 13, verso 38. Anche qua, no? Dice che tutti i suoi discepoli lo rinnegheranno, in verità io ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E subito dopo che Gesù dice questo, racconta questo scenario, mi tradirete tutti e tu Pietro sarai, no, il primo e il più grave fra i traditori. Subito dopo, guarda cosa dice al capitolo 14 verso 1. Pensa però ad una cosa, che nella Bibbia è scritta, come dire, che nei rotoli che c'erano in quegli anni, non c'era la suddivisione in capitoli e in versetti. Quindi era tutto unico. E guarda cosa dice subito dopo. Il Signore Gesù ha previsto che Pietro lo avrebbe tradito, e poi, Giovanni 14 verso 1. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in me, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non preoccuparti. Hai sbagliato? Non preoccuparti. Niente panico. Non continuare a fare stupidaggini. Non preoccuparti. Fidati, dice il Signore. Fidati di me, dice il Signore. Anche nel tuo tradimento, anche nel tuo rinnegarmi, fidati del Signore. Ritorna al Signore, abbi fiducia in Lui. Anche qualunque sia la gravità di questo fallimento, niente panico. Gesù ha il controllo. Gesù tiene tutto sotto controllo. Lui non permetterà che la tua vita sia distrutta. E la terza cosa che ci dice questo brano è che il fallimento può essere perdonato. Guarda con me cosa dice il testo. Il testo ci dice che il Signore Gesù fa due cose. La prima cosa ci dice che il Signore Gesù prega per Pietro. E ce lo dice il Vangelo di Luca, al capitolo 22, quando racconta la stessa storia. Leggo questi versi. Luca 22, versetto 31, ci dice quello che fa il Signore Gesù. Simone, cioè Pietro. 22, 31, Vangelo di Luca. Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Però dice Gesù, io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Cosa fa il Signore Gesù quando Pietro sta per sbagliare? Guardate, questa cosa non può non toccare il nostro cuore, perché Gesù prega per noi. Gesù non è indifferente. Gesù dice, Pietro, lo so cosa stai attraversando, lo so, io conosco la gravità del tuo errore, conosco che sei distrutto, che sei spiaccicato per terra, so la gravità del tuo fallimento, però io prego per te. Io, dice Gesù, sto pregando per te. Fidati in me, dice Gesù. Abbi fede in me, abbi fede in Dio. Fidati di me. Vai avanti, malgrado le circostanze sono terribili. Continua ad avere fede. Non rinunciare, non mollare. Continua a seguirmi. Abbi fede in me, dice il Signore Gesù. E dice, fidati di me, io sto pregando per te. Cari fratelli, la domanda non è se tu o io abbiamo sbagliato. Ah, sì che abbiamo sbagliato, eh? Ah, quante volte abbiamo sbagliato. La domanda questa mattina è, Hai ancora fede per ritornare a Gesù? Hai ancora fede per ritornare con tutto il tuo cuore al Signore? La questione è questa, fratelli. Siamo caduti in basso, Gesù prega per noi e ci dice: torna a me. Smettila di fidarti dei tuoi sentimenti, smettila di considerare soltanto i tuoi fallimenti, fidati in Lui, corri a Lui. Fratelli, ci sono tempi nella nostra vita cristiana dove facciamo delle cose insensate. Ci sono occasioni nella nostra vita dove nessuno ci guarda, ma sappiamo bene che quello che stiamo facendo è distante anni luce dalla volontà di Dio. Cosa facciamo in queste circostanze? Insistiamo nel nostro peccato? Insistiamo nella nostra testardaggine? Continuiamo a fallire, a collezionare insuccessi dopo insuccessi? Oppure torniamo a Gesù? Dove vuoi andare dopo questa mattina? Gesù sta pregando per me. Gesù sta pregando per te. Gesù non ci lascia. Qualunque cosa tu abbia fatto, qualunque, no, malgrado la gravità del tuo insuccesso, Gesù resta lì. E Gesù ti sta dicendo: fidati ancora di me. Fidati. Non turbarti più di tanto. Fidati. E sai come recupera Gesù? In una operazione straordinaria. Gesù recupera Pietro. E lo recupera in un modo unico. E a me, sai cosa fa pensare questo recupero che Gesù fa di Pietro? Vedremo a breve l'ultimo testo. C'è un'arte giapponese che è l'arte del kintsugi. Non so se l'hai mai vista. È l'arte dei vasi rotti. Allora tu di un vaso rotto hai due possibilità. O prendi i cocci e lo butti, oppure li rincolli, provi a metterli assieme. Ma l'arte del kintsugi non è soltanto mettere assieme dei cocci rotti, è metterli assieme con una colla d'oro. E quanto questi cocci sono ricongiunti, la bellezza del vaso è incomparabile. Sono le cicatrici che danno valore a quel vaso. Non è il vaso. Sono le cicatrici guarite con l'oro che fanno di quel quadro un pezzo unico, senza paragoni. Non permettere che i tuoi cocci possano allontanarti da Dio, ma fai che il sangue del Signore Gesù operi in te un glorioso kintsugi, unisca questi cocci alla sua gloria. E sai come lo fa Gesù? Con una domanda. Prendi con me Giovanni, al capitolo 21. Gesù è dopo la resurrezione, Gesù è morto, è risorto, adesso appare ai suoi discepoli e li incontra nuovamente in riva al mare, più o meno nello stesso punto dove li aveva chiamati per la prima volta. E incontra ancora una volta un incontro ravvicinato con Pietro. Pietro che lo ha rinnegato per 3 volte, ve lo ricordate? No? Per lo sguardo un po' pungente di una servetta che lo ha messo in imbarazzo. E Gesù ritorna da Pietro e fa questo kintsugi miracoloso. Guarda cosa dice Gesù, Giovanni 21, verso 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Ed egli disse, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, perché 3 erano stati i tradimenti di Pietro. La terza volta, mi vuoi bene? E egli disse, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Pietro è ricostituito. Pietro è perdonato. Ora, sai perché Giovanni è l'unico Vangelo che narra questo? Non ci sono altri Vangeli che raccontano questa storia. Perché la Bibbia ci dice che in quell'occasione c'erano il Signore Gesù, Pietro e Giovanni è molto probabilmente alle spalle, è l'unico che ascolta questa conversazione ed è l'unico che può riportarla. E immagina la scena. Gesù che è morto ed è risorto, adesso compare lì con Pietro e lo ricostituisce, lo ricostruisce completamente. Adesso è lì, davanti al Signore. E il Signore gli fa delle domande che in qualche modo collegano, connettono il suo cuore. Questo è Gesù che sta dicendo, io sono morto e sono risorto, e nella mia morte e resurrezione ho vinto anche il tuo tradimento, il tuo insuccesso. Adesso non può più regnare su di te, perché Gesù è morto ed è risorto. Quindi Pietro, ed è la domanda per ognuno di noi questa mattina, mi ami? Pippo, mi ami? Mi dice Gesù. Signore, tu sai. Signore, tu conosci il mio cuore. Gesù ha perdonato Pietro. Gesù ha guarito Pietro. Gesù lo ha ricostruito. Il fallimento diventa perdono. Il fallimento non è solo un fatto. Il fallimento non è solo previsto. Il fallimento diventa perdono. Sei mai stato qui? Dove è stato Pietro? Conosci questa strada? La conosci? Conosci questa via? Hai frequentato questo percorso? Pietro ha rinnegato Gesù, lo ha bestemmiato, ma Gesù lo ha recuperato. Se l'ha fatto con Pietro, lo può fare con ognuno di noi, con ognuno di noi. Vogliamo ritornare al Signore. Vogliamo non permettere che i nostri insuccessi, che i nostri fallimenti ci limitino, ci condannino a una vita lontana dal Signore. Mi ami? Ti chiede Gesù. Mi ami davvero? Abbassa il capo. Io lo so che lo Spirito Santo, per mezzo della sua parola, sta toccando il nostro cuore. Io ti chiedo adesso, cosa farai di questo movimento dello Spirito nel tuo cuore e nella tua vita? Noi abbiamo sbagliato in molti modi. Forse ti senti pieno di insuccessi, forse ti senti pieno di fallimenti, forse pensi che le cose che tu hai fatto sono enormemente grandi ed eccessive, che in qualche modo ti condannano per sempre. Gesù sa questa mattina. Lui sa. Io questa mattina voglio dirti, vieni a Gesù. Fai in modo che il tuo sangue possa lavarti ancora. Completamente. Fai che il suo Spirito possa lavorare la nostra mente e il nostro cuore. Dio è fedele. Fai che tu e Dio possiamo gustare nuovamente la profondità, la maestosità, la bellezza del perdono del Signore Gesù. E per tutti noi questa mattina, nessuno escluso. Signore, ascolta il nostro cuore. Ascolta, Signore, il grido silenzioso, Signore, della nostra vita. Signore, perdonaci. Per quanti Pietro questa mattina? Quanti di noi sono stati come Pietro o anche peggio di Pietro? Signore, facci ritornare a te. Nella forza del tuo spirito, saldi nella tua parola, perdonati e ricostruiti da te. Amen.
Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Esprimere il valore tuo, mio eterno re. Ed io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, in profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. E ritorno a te.
Bene, vogliamo accomodarci? Vogliamo adesso passare il nostro tempo della preghiera comunitaria? Vogliamo veramente approfittare di questo?